esta.
Buona giornata. Mi sembra di essere entrato in un antico scriptorium. Solo qualche parola di introduzione al testo che ci guiderà nel percorso degli esercizi, che come annunciato è il libro del profeta Ezechiele, e poi dopo entriamo subito in un brano che guiderà la meditazione di oggi. Mi pare che il microfono non sia... Sentite voi? Va bene. Allora, Ezechiele è uno dei grandi profeti di Israele. Il nome è tutto in programma perché è un nome teoforo, porta dentro il significato che Dio è forte, Dio è potente. E in effetti Ezechiele, il popolo di Israele, sperimenta un segno forte della potenza di Dio, Dio che riporta a casa, dopo l'esperienza drammatica dell'esilio, il suo popolo. Ezechiele vive come profeta di speranza in un tempo di crisi, perché egli si trova ad agire nel periodo dell'esilio, l'esilio babilonese. Egli, che è un uomo di tempio e un sacerdote, lo dice sin dall'inizio del libro, si tratta di uno che appartiene a una famiglia sacerdotale, viene con l'aiuto di Dio chiamato a fare il profeta, in un certo senso chiamato a evolvere il suo ministero, da un ministero propriamente liturgico, sacerdotale, a un ministero profetico, ad annunciare la parola. Dal punto di vista storico, il suo ministero si colloca tra, nella stagione dell'esilio, quindi egli appartiene al primo gruppo di esiliati. Tutti sappiamo che l'esilio babilonese comincia intorno al 597, perché un primo gruppo di persone viene portato in esilio dai babilonesi, più o meno un gruppo consistente di 8.000 persone, e Gerusalemme viene presa e vengono portati in esilio. Non si tratta di persone qualsiasi, le élite culturali, sacerdotali vengono portati via da Gerusalemme, portati in esilio. Quindi il primo gruppo viene portato via con una vera e propria spogliazione di Gerusalemme. E mentre Ezechiele è in esilio insieme con questo primo gruppo, a distanza di alcuni anni, una decina d'anni dopo, si viene a sapere che Gerusalemme è stata presa un'altra volta, ma questa volta è stata distrutta. E quindi ci dobbiamo mettere nei panni di questo piccolo gruppo di persone che viveva in esilio, però con la speranza torneremo a casa, ci riprenderemo le nostre vigne, avremo il nostro tempio, le nostre case, ma poi a un certo momento sanno che non esiste più nulla di tutto questo. E il ministero profetico di Ezechiele riflette questa stagione terribile di Israele, perché all'inizio un ministero di denuncia. Pian piano, verso la fine del libro, il testo, il tono cambia e diventa di consolazione. Ezechiele sente che Dio gli chiede di diventare consolatore di un popolo che ha bisogno di riscoprire la speranza, la passione per il futuro, la possibilità di ricostruire tutto, di ricominciare. Per cui Ezechiele può essere legittimamente definito, no, un profeta di speranza in un tempo di crisi. I Il brano che ci guiderà questa mattina si colloca, è il capitolo secondo del libro di profeta Ezechiele, si compone di pochi versetti, capitolo 2, i versetti 1-10. Si colloca all'interno della narrazione della vocazione di Ezechiele. E quindi anche oggi pomeriggio ci confronteremo con questo momento genetico importante della vicenda di Ezechiele, la sua vocazione. Leggo il brano che ci guiderà questa mattina. Quindi Ezechiele 2, 1 e seguenti. Mi disse: figlio dell'uomo, alzati, ti voglio parlare. A queste parole uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: dice il Signore Dio, ascolti o non ascoltino, dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Ma tu, figlio dell'uomo, non li temere, non aver paura delle loro parole. Essi saranno per te come cardi e spine, e tra loro ti troverai in mezzo a scorpioni. Ma tu non temere le loro parole, non ti impressionino le loro facce, sono una genia di ribelli. Ascoltino o no, dal momento che sono una genia di ribelli, tu riferirai loro le mie parole. Figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Io guardai, ed ecco una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me. Era scritto da una parte e dall'altra e conteneva lamenti, pianti e guai. Noi abbiamo letto il capitolo secondo e questo ci guiderà nella meditazione. Io vi consiglio di leggere anche nella vostra preghiera personale il capitolo primo, che racconta la vocazione di Ezechiele in un modo particolare. La vocazione di Ezechiele è descritta come un incontro con la gloria di Dio. Il linguaggio è tipico delle teofanie, però l'idea è interessante, il fatto che la vocazione sia un incontro o forse uno scontro con la gloria di Dio. Penso che questo sia esperienza di Ezechiele e probabilmente anche un'esperienza che ha segnato la nostra vita. Mi piace sottolineare, prima di entrare nel testo, anche un'altra particolarità. Si dice nel capitolo primo, proprio nei primi versetti, si dà la data della vicenda precisa della vocazione di Ezechiele. Più o meno siamo intorno al 593-592, quindi è qualcosa che si è segnato sul calendario di Ezechiele. Le autentiche esperienze nello spirito si collocano in precisi momenti storici. La vita di preghiera, gli eventi nello spirito non sono metastorici, stanno dentro la storia. Scandiscono momenti importanti della vita delle persone. Anche nei Vangeli spesso si sottolinea anche l'orario di alcuni accadimenti salvifici, perché tutta la storia è storia di salvezza, ma ci sono passaggi, momenti, ore che si segnano in modo indelebili nei calendari di vita delle persone e delle comunità, e questo è un momento per Ezechiele. E un'ultima cosa, abbiamo detto che Ezechiele è un sacerdote, è un uomo di tempio, è un uomo che ha imparato a riconoscere la gloria di Dio nel tempio. Invece Ezechiele incontra la gloria di Dio su un fiume pagano, il fiume Chebar. È come se Dio lo avesse destrutturato. Si può incontrare la gloria di Dio nel tempio, ma si può incontrare la gloria di Dio per strada, si può incontrare la gloria di Dio in mezzo ai pagani. La gloria di Dio appare dove Dio vuole. La presenza di Dio diventa sensibile ovunque. È come se veramente il percorso di Ezechiele fosse proprio quello di uscire dal tempio. Uscire dal tempio per far evolvere la sua vocazione, la sua missione, da una missione propriamente sacerdotale a una missione profetica, fuori dal tempio. Nel brano che abbiamo appena letto si racconta di come sta Ezechiele dopo aver incontrato la gloria di Dio. Ezechiele sta con la faccia a terra. Si dice questo nell'ultimo versetto del capitolo primo. Non si può incontrare la gloria di Dio e rimanere in piedi. Non si può incontrare la gloria di Dio e rimanere uguali. Ezechiele sta con la faccia a terra e Dio gli parla: figlio dell'uomo, alzati, ti voglio parlare. Nel libro del profeta Ezechiele, lo sappiamo, questa espressione figlio dell'uomo ricorre tantissime volte. Ben Adam. È un'espressione molto importante che ricorda continuamente Ezechiele la sua creaturalità. Sì, ha incontrato la gloria di Dio, sì, è un sacerdote, sì, sarà un profeta, ma sempre un uomo impastato di terra è. Non deve mai dimenticare questa creaturalità. E adesso che Ezechiele sta con la faccia a terra, con il naso piantato nella terra, Dio gli ricorda che quella terra che ha vicino alla bocca e al naso è la stessa materia di cui lui è fatto. Figlio di Adamo significa un essere impastato di terra come l'Adamo originario. È come se Dio gli ricordasse la materia di cui è fatto. Però a questo Ben Adam, essere impastato di terra, figlio di Adamo, Dio fa un dono: alzati, ti voglio parlare. Alzarsi e mettersi in piedi significa essere costituito interlocutore di un altro. Ezechiele è un figlio dell'uomo. È impastato di terra, ma per un dono di Dio, alzati, viene costituito interlocutore suo. Dio gli dà la grazia di stare in piedi davanti a lui. Nel mondo antico e quindi anche nel mondo orientale, in cui questi testi sono stati, un suddito non sta mai in piedi davanti al suo Signore. Stare in piedi davanti al Signore, essere interlocutore suo, è una grazia, non è un diritto. Alzati, ti voglio parlare. Dio concede a Ezechiele di stare in piedi davanti a lui e di ascoltare la sua parola. È bello ricordare, mentre diciamo queste cose sul piano dell'applicazione, che noi dovremmo recuperare questo senso di gratuità. Noi siamo interlocutori di Dio non per diritto ma per dono. E ogni volta che Dio ci parla e che noi parliamo a Lui, questo miracolo di grazia si riproduce. Noi siamo così abituati a dire a Dio Padre, ascoltare la Sua parola, parlare di noi, è una cosa bella a cui siamo stati educati sin dall'infanzia, ma poter dire tu a Dio e poter ascoltare la Sua parola è un dono che dovrebbe riempire di stupore ogni giorno le nostre giornate. Dio parla a me, che sono terra, che sono polvere. Questa esperienza Ezechiele l'ha fatta in modo forte nella sua vocazione. A queste parole uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Perché l'uomo per grazia possa essere uditore della parola, interlocutore di Dio, è necessario il dono dello spirito. È lo spirito che ci fa stare in piedi davanti a Dio. È lo spirito che ci rende uditori della parola, interlocutori di Dio. È chiaro, noi lo diciamo nella pienezza della rivelazione neotestamentaria, che è lo Spirito Santo che ci fa diventare interlocutori di Dio, stare in piedi davanti a Lui. Lo Spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi, io ascoltai colui che mi parlava. Nel testo, nel versetto 1 che abbiamo letto, per un verso essere interlocutori di Dio è una responsabilità umana. Alzati, Ezechiele si deve alzare. Per un altro verso è un dono di grazia, lo Spirito mi fece alzare. Quindi stare davanti a Dio come interlocutore suo è frutto di un impegno. Io devo voler stare davanti a Dio, devo voler ascoltarlo, devo voler essere suo interlocutore, ma nello stesso tempo ciò che mi abilita a tutto questo è il dono della grazia di Dio, dello Spirito Santo. Io ascoltai colui che mi parlava. Nel versetto 3 Dio parla a Ezechiele e gli spiega che cosa si aspetta da lui. Finalmente il progetto di Dio comincia a manifestarsi. Ezechiele comprende non solo di essere stato chiamato, ma anche di essere inviato a qualcosa, a qualcuno. E il disegno di Dio si fa chiaro. Mi disse, figlio dell'uomo, questo non se lo deve mai scordare Ezechiele, anche se è stato costituito interlocutore di Dio, sempre ben Adam è, non si deve mai montare la testa, è un figlio di Adamo, un essere impastato di terra, anche se è chiamato da Dio. Io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Ezechiele viene mandato da Dio. Egli viene inviato a un popolo, i figli di Israele, che si sono ribellati e rivoltati contro Dio. Quando le autorità ci chiamano per darci i compiti, le obbedienze, le missioni, spesso non ci dicono tutti i problemi che troveremo, che affronteremo, anche per non scoraggiarci. Nessuno ci dice vai in quella parrocchia che troverai un nido di vipere, non ce lo dice nessuno. Tuttavia Dio, rispetto a Ezechiele, è onesto, gli dice tutti i problemi pastorali che incontrerà. Non c'è nessuna captatio benevolenzi, gli dice subito qual è il problema, la ribellione, la mancanza di docilità e di docibilità. Il brano nei primi versetti, nel capitolo 2, la parola ribellione, 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 ritorna tante volte. E questa è la malattia di Israele. Israele non accetta la signoria di Dio. Questa è la malattia. E dietro l'esilio, tutta la vicenda dell'esilio, dunque c'è una mancanza di docilità e di docibilità. Essi si sono ribellati contro di me. E Dio ci tiene a precisare a Ezechiele che questo non è un episodio spiacevole e isolato. Non è che è accaduto che gli ultimi mesi sono mesi di mancanza di docibilità, mentre prima le cose andavano bene. No, è radicata nella storia. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quindi lui, dal punto di vista profetico, diremmo noi pastorale, dovrà combattere una malattia radicata dentro l'esperienza spirituale di un popolo. E noi sappiamo bene, da quel poco di esperienza pastorale che abbiamo, che quando devi avere a che fare con un problema radicato nella storia, con una patologia spirituale, pastorale, radicata nella storia di un popolo, ci vuole una grande pazienza. Non basta una settimana, un mese, un anno, 9 anni canonici di impegno pastorale per risolvere problemi che toccano quasi il genoma spirituale di una comunità. Versetto 4. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Le parole dicono quasi in modo psicosomatico come si trova Israele davanti a Dio: figli testardi. Nel testo originale però non dice proprio testardi, ma dice dalla faccia dura. E questo spiega anche il fatto che nel capitolo 3 Dio dice a Ezechiele: io darò a te una faccia tosta come la loro. Faccia tosta. E la faccia dura dice l'indisponibilità ad ascoltare, la mancanza di docibilità a livello quasi psicosomatico. Sul piano relazionale tutti sappiamo che certe volte noi stessi e gli altri, mentre l'altro ci sta parlando, con la faccia già gli diciamo no, con la faccia gli diciamo già non sono d'accordo. E quindi è scritto sul volto. È una indisponibilità che non riguarda solo il cuore, è proprio una disposizione. Quindi è una patologia che ha intaccato profondamente la relazione del popolo di Israele nei confronti di Dio. Però attenzione, figli, e questo termine spiega tutto, figli. Nonostante l'indisposizione, Dio non ha buttato a mare questo popolo per questo motivo, perché egli si sente padre di questo popolo. Figli, per questo continua a mandare i profeti. Se Dio non avesse un amore di padre, avrebbe mandato a farsi friggere un popolo così. Dopo anni di indisposizione, questa mancanza di docibilità, dopo tutto quello che ha ricevuto, Dio non lo fa perché quei ribelli sono figli e i padri odiano gli errori dei figli, ma i figli sono sempre tali. E Gesù è venuto a spiegarci questo con molta chiarezza. Dio odia il peccato, ma non i peccatori. I peccatori sono sempre figli. Sono figli testardi dal cuore indurito. Tutti sappiamo che nell'Antico e anche nel Nuovo Testamento il cuore è la coscienza. Quindi la mancanza di docibilità non è solo un fatto mentale, è più ampiamente tutta l'interiorità che è chiusa a Dio. È dalla coscienza indurita che nasce la mancanza di docilità e di docibilità nei confronti di Dio. Non è solo una mentalità, è più ampiamente tutta l'interiorità che è diventata indisponibile nei confronti di Dio. Tu dirai loro, dice il Signore Dio. Questa espressione, dice Signore Dio, è una formula tecnica, si chiama la formula dell'inviato. È come se Ezechiele la usasse per dire, per spiegare le parole, la diversità che esiste tra le parole sue e le parole di Dio, no? Quando Ezechiele dice, dice il Signore Dio, rimanda a una precisa volontà divina. È la formula dell'inviato. Questa cosa è molto importante perché Dio gli precisa che il ministero profetico che gli chiederà di esercitare non comporterà per Ezechiele la necessità di portare le idee di Dio, ma di portare la parola sua. Ezechiele ha una visione molto alta del ministero profetico. Quando parla il profeta, è Dio che parla. Non è come se Dio parlasse. Non è che il profeta riporta il pensiero riconducibile a Dio, no, è Dio che parla. Per cui lui può dire, dice il Signore Dio, due punti, è la parola di Dio. Ma questa precisazione serve pure a lui. Serve a Ezechiele, perché Ezechiele deve sapere di portare a un popolo dalla testa dura non le parole sue, ma le parole di un altro. E dunque quell'indocibilità, quella mancanza di ascolto, non è immediatamente rivolta a lui, ma è un'indocibilità che riguarda la relazione con Dio. In altri termini, prendere posizione negativa nei confronti dei profeti significa prendere posizione negativa rispetto a Dio che parla. Ascoltino o non ascoltino. Dio più volte glielo dirà questo a Ezechiele, come se gli ricordasse che questo fa parte del ministero profetico, il rischio di essere non accolto. Quando il profeta fa il suo ministero, esercita quello che Dio gli chiede di fare, cioè portare la parola di Dio, si apre il dramma delle libertà che si fanno disponibilità e delle libertà che si fanno indisponibili. Ascoltino o non ascoltino, questo è un rischio che corre Dio e che corre anche il profeta che porta la parola sua. È il dramma della storia della salvezza, lo sappiamo, è un dramma. Quando la parola di Dio corre in mezzo al popolo santo di Dio, si realizza il dramma dell'accoglienza e del rifiuto. E il profeta non può impedire questo, con tutto l'amore per il suo popolo. Tuttavia, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Anche se la parola di Dio è esposta alla possibilità del rifiuto, non è mai inutile. Si dice dalle mie parti che quando un educatore parla e l'altro non ascolta, è acqua santa perduta. E diremmo così, mai è acqua santa perduta la parola profetica. Perché anche quando è rifiutata, la parola profetica è sempre un segno della tenerezza di Dio. Non c'è dubbio questo. Quando rileggevo questo testo pensavo quante cose nell'adolescenza ci hanno detto i nostri genitori e noi con faccia tosta, anche psicosomaticamente, l'abbiamo rifiutata. Però quelle cose poi sono rimaste dentro di noi al momento giusto, quando siamo stati in grado di capirle, magari sono diventate punto di riferimento della nostra vita. Mai la parola di Dio è acqua santa perduta. Essa è sempre attestazione della tenerezza di Dio, anche quando è rifiutata. Dovremmo ricordarcelo questo. Ci sono zone della nostra parrocchia o persone della nostra parrocchia che quando parliamo a queste persone in queste zone del cuore ci viene proprio, ma è acqua santa, chi te la fa fare? Mai è acqua santa perduta la parola di Dio. Allora Ezechiele ha capito, anche se lo capirà sempre più profondamente, che dovrà fare il profeta. Quindi che dovrà evolvere vocazionalmente da una vocazione propriamente sacerdotale a una vocazione profetica, perché i due ministeri erano chiaramente distinti nel contesto in cui storico salvifico in cui si svolge la vicenda di Ezechiele. È bello che Ezechiele ha vissuto una mobilità vocazionale. La vocazione non è una condizione acquisita una volta per tutte, è un itinerario, e Ezechiele evolve e capisce che Dio gli chiede di fare il profeta. Nei versetti successivi Dio gli dice non tanto più i problemi pastorali che dovrà affrontare, ma i problemi educativi che dovrà affrontare con se stesso, con le sue paure, potremmo dire l'itinerario che egli dovrà fare per abilitarsi al ministero profetico. E dice Dio, ma tu, figlio dell'uomo, sempre Ben Adam, non li temere, non aver paura delle loro parole. Essi saranno per te come cardi e spine, e tra loro ti troverai come in mezzo a scorpioni. Non li temere, non temere le loro parole, non ti impressionino le loro facce. Sono una genia di ribelli. Dio conosce benissimo Ezechiele, ne conosce le virtualità, le qualità, ma ne conosce anche i limiti. Ezechiele è uno che si impaurisce. Ezechiele corre il rischio di essere paralizzato dalla paura, paralizzato dalla paura di queste facce ostili con i quali dovrà fare i conti. Nel testo originale non dice proprio non li temere, non avvilirti davanti a loro. Uno dei rischi di Ezechiele è proprio di essere così impaurito di avvilirsi davanti a loro. Tu riferirai loro le mie parole. Ezechiele potrà superare il rischio di questi volti, di essere paralizzato dalla paura di questi volti ostili, nella misura in cui ricorderà di portare una parola che non è sua. Egli porterà una parola che ha in Dio la sua ultima sorgente. E nel versetto 8 si aggiunge un'altra peculiarità. Ezechiele non dovrà solo superare il pericolo della paura che caratterizza un po' il suo temperamento. C'è un altro pericolo, quello di essere ribelle come le persone che gli sono affidate nel suo ministero profetico. E Dio gli dice, figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Cioè, se Ezechiele deve fare il profeta, deve fare l'educatore, perché in fondo il profeta è un educatore, e quindi deve aiutare questo popolo a passare dalla mancanza di docilità alla docilità, per fare questo, lui per primo deve provare a essere docile. Nessuno dà quello che non ha. Se l'educatore deve portare alla docibilità, ma lui è ribelle nei confronti di Dio, come può farlo? E quindi come se Dio gli chiedesse di compiere un cammino pedagogico prima di quello da proporre ai suoi, prima ancora di proporre la docibilità, cerca di essere tu docile, perché se tu fossi ribelle nei confronti di Dio e devi insegnare la docilità nei confronti di Dio, questo procura un cortocircuito. Non è possibile che un ribelle insegni la docibilità nei confronti di Dio. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Io guardai ed ecco una mano tesa verso di me, teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me, era scritto da una parte e dall'altra, conteneva lamenti, pianti e guai. L'altra cosa che Ezechiele deve fare per abilitarsi al ministero profetico è mangiare il rotolo. Nessuno può diventare profeta senza prima nutrirsi della parola. Questa immagine di mangiare il libro lo sappiamo, attraversa un po' tutto l'arco biblico, fino all'Apocalisse. Però la logofagia è la metafora di un libro che sta fuori e che poi entra dentro, è l'interiorizzazione della parola, è la parola che diventa nutrimento. Uno può essere profeta solo dopo che si è nutrito della parola. Egli dovrà mangiare il rotolo della parola. Mi piace sottolineare, come è scritto nel testo, che non lo fa da solo. Dio srotola il testo, Dio lo pone. La logofagia, questo nutrirsi della parola, è un evento di grazia. Per un verso ti devi nutrire della parola, ma per altro verso è Dio che ti imbocca, è Lui che ti abilita a nutrirti, non è qualcosa che puoi realizzare in proprio, esso stesso è grazia, è un evento dialogico, è un dialogo teologale tra Dio e l'uomo questo nutrirsi della parola. Dio ti apre il libro, te lo porge, te lo fa mangiare, ma tu lo devi prendere e farlo diventare nutrimento. Questo testo conteneva al suo interno pianti, lamenti e guai, cioè conteneva un giudizio severo sulla storia. E la parola di Dio è nutrimento non solo quando consola, quando rimette in piedi, quando esorta, anche quando contiene un giudizio severo sulla storia. A me non piace, non so, quegli stampati che spesso circolano anche nel popolo di Dio, no? Quando non stai bene, leggi questo salmo, quando ti gira la testa, leggiti quest'altro brano, quando sei triste, è come la parola di Dio anestetico praticamente, una sorta di utilizzare la parola di Dio come uno psicofarmaco, come un ansiolitico. Non escludo che possa in alcuni frangenti essere utile, però la parola di Dio è un'altra cosa. Essa nutre, consola, ma anche sferza, perché no? Contiene talora un giudizio severo sulla nostra vita. Anzi, uno dei criteri di un ascolto integrale è proprio questo, no? Sentire la parola che ti consola, ma che ti rimprovera anche. La parola che ti esorta, ma anche la parola che ti attraversa come una spada. Questo accade nella vita di Ezechiele, anche nella nostra vita. Proviamo adesso, dopo aver letto rapidamente il testo, a ipotizzare alcune piste di attualizzazione, però naturalmente è nella lettura personale che poi le piste di attualizzazione diventano, però ipotizziamo alcune possibilità di applicazione del testo alla nostra vita. La prima, anche la nostra vocazione, la mia, la tua vocazione, probabilmente è stato un incontro-scontro con la gloria di Dio. Sarebbe bello riprendere, rileggere gli eventi della nostra vocazione come un incontro con la gloria di Dio. Anche sul calendario della nostra vita dovrebbe essere segnato un evento, un'esperienza della gloria di Dio che ha lasciato una traccia indelebile nei nostri vissuti. Non per fare archeologia spirituale, perché questo è una fuga all'indietro, ma per capire chi siamo oggi, che cosa dobbiamo fare oggi nel presente. L'altra cosa importante è il dono di essere interlocutore di Dio. Noi che abbiamo le idee, le cose di Dio tra le mani tutti i giorni, queste cose ce le dobbiamo ricordare. Per non diventare professionisti del sacro, ogni tanto dobbiamo riscoprire lo stupore, la bellezza, la grazia di essere costituiti uditori della parola di Dio. Io penso che in alcuni momenti della nostra vita i silenzi di Dio ci servono a riscoprire proprio quando Dio ci parla. Il rischio è che la familiarità con Dio ci faccia rapportare a Dio come con un telecomando: parla, stai zitto che ho da fare, adesso dimmi le cose. Non funziona così. Quando Dio ti parla è un miracolo, perché tra noi e Lui c'è una distanza infinita. Non siamo niente davanti a Lui, siamo ben Adam davanti a Lui. Il fatto che Dio ti parli, o addirittura che ti dica una parola che devi raccontare alla tua gente, questa cosa dovrebbe veramente farti fremere di stupore ogni giorno della nostra vita. L'altra cosa importante è la ribellione. Rileggendo questi versetti ti accorgerai come questa idea ribelli ti fa capire forse il problema spirituale di questo popolo, che non accetta la signoria di Dio nella vita. Io penso che questo problema possa annidarsi anche nella nostra vita. Accettare la regalità di Dio sulla nostra vita. Tra l'altro, noi dovremmo essere educatori di questo. Dovremmo essere persone che aiutano gli altri ad accogliere la signoria liberante di Dio sulla nostra vita, sulla loro vita. Ma se noi non abbiamo mai accolto definitivamente questa regalità, come possiamo insegnarla? È chiaro, tutti siamo in cammino. Non verrà mai un momento in cui saremo a posto rispetto a questa regalità, non c'è dubbio, ma almeno essere seriamente incamminati verso di essa. Sarebbe bello nel corso di questi giorni chiedere quanto Dio regna sulla nostra vita. L'altra cosa, figli testardi. Questa espressione è molto bella, perché è come se Dio non considerasse mai spacciato nessuno, perché tutti sono figli, sia chi gli dice sì, anche sia chi si ribella nei suoi confronti. Sarebbe bello che anche noi come pastori non considerassimo mai spacciato nessuno, anche quelle persone che magari proprio ci fanno soffrire con la loro ribellione e indocilità. Figli sono. Prima di considerarli un problema pastorale, bisogna considerarli come figli. Forse questa è la chiave che può far cambiare anche la relazione educativa e pastorale. Figli. Anche quelli che sfasciano l'oratorio, figli. Anche quelli che stanno la sera fino a tardi dietro le finestre della canonica, figli. Questa cosa aiuta a vedere le cose da una prospettiva un po' diversa. E l'altra cosa importante, non c'è mai un annuncio profetico che è acqua santa perduta. Se facessimo adesso un partage, potremmo dirci immediatamente, come nella nostra vicenda pastorale, nelle poche esperienze che abbiamo fatto, forse le cose più belle, le esperienze più belle sono l'aver seminato su un terreno dal quale non ti aspettavi niente e aver trovato dei germogli meravigliosi. Nella nostra vita non di rado è capitato di aver preparato il terreno, dissodato, concimato, aspettarsi chissà cosa, non è venuto niente. Avere, diciamo, per sbaglio buttato, proprio per scrupolo, pure in questo quartiere devo fare qualcosa, anche se sono gentaglia, indisponibile, ma qualche cosa la devo fare. Quel piccolo gesto poi è diventata una grande cosa. Non di rado accade, no? Che vediamo gli steli d'erba farsi strada nell'asfalto dove sono passati i bulldozer, no? Nessuno pianterebbe niente lì, eppure. Mai considerare acqua santa perduta l'annuncio della parola, il servizio pastorale, le occasioni di salvezza messe a disposizione del popolo di Dio. Un'altra cosa che dovrebbe farci pensare è la possibilità del timore, no? la possibilità di essere paralizzati dall'ostilità e dalla mancanza di docibilità. Questo è uno dei rischi. Il rischio di fare sempre di meno per la paura di ottenere il rifiuto. Fare sempre di meno per la paura di sentirsi dire no grazie, non mi interessa. E questo è un rischio molto alto. È un rischio che Dio ha segnalato a Ezechiele, forse anche a noi. L'altra cosa importante, nessuno dà quello che non ha. Se dobbiamo annunciare la docibilità a Dio, nei confronti di Dio, dobbiamo essere almeno incamminati seriamente verso questa disponibilità, no? A farsi insegnare le cose da Dio, farsi guidare da Lui. E l'ultima cosa importante è il nutrirsi della parola. Non c'è profezia senza ascolto che diventa nutrimento della parola. Sarebbe bello davanti al Signore, con tutta onestà, chiederci quanto spazio dedichiamo alla logofagia, a questo nutrirsi della parola. Può darsi che questi giorni siano proprio giornate segnate proprio dalla grazia della manducazione e della ruminazione della parola di Dio. Preghiamo gli uni per gli altri perché quello che è accaduto a Ezechiele di mangiare la parola salvifica di Dio si compia anche in queste ore che vivremo insieme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Amen.